casa. E quando voi avete, cioè perché il giovedì ci sono concomitanze, paura del corpo. Ah, ok. Che diritto è? Che materia è? Pubblica. Ok. Economia delle amministrazioni pubbliche. Ok. No, vabbè, cioè, era per farmi un'idea di come saranno le giornate di lezione. Invece da casa sono 190, ottimo. Allora, oggi riprendiamo la lezione di ieri. Io vorrei veramente che voi, ieri vi ho cercato di in qualche modo riassumervi il senso della subordinazione, no? Cioè qual è l'elemento proprio problematico del contratto di lavoro. Qual è, cioè, quella caratteristica, no? Quella difficoltà di disciplinare giuridicamente la convivenza all'interno dell'impresa, posto che per assicurare quella convivenza all'interno dell'impresa è necessario riconoscere all'imprenditore un potere particolare, che è il potere direttivo, il potere, cioè, di un privato di dare ordine ad un altro privato. Ve la dico in un altro modo, Manu, poi la registrazione la cominciamo quando vado su fenomenologia, questa è semplicemente un'introduzione. No, tienila, però poi sai dove tagliare. Per capirci, scusate, poniamo che, cerco di farvelo capire in questo modo perché questo è il primo elemento che vorrei che capisse, no? Nella società di oggi. Voi immaginatevi che fate tardi la sera, uscite, vi divertite, andate a ballare, vi ubriacate, vi svegliate il giorno dopo, avete un gran mal di testa, avete fatto le 3 di mattina, no? Avete un certo hangover, uscite di casa, andate al mar, andate al bar, trovate un tavolino bello al sole, così vi sedete, vi prendete un caffè, vi aprite il giornale, vi ordinate un po' d'acqua per cercare di far passare il mal di testa, arriva qualcuno e vi dice: puliscimi la macchina. Voi che gli rispondete? Uno sconosciuto. No, bene, questo è già qualcosa, perché no, il terrore è ok. No, no, perché gli rispondete di no? Perché non ha un motivo per farlo. Un motivo? Il motivo ce l'ha, voglio la macchina pulita. Che cos'è che non ha? Non è il motivo. Non ha? Non ha un titolo, non ha un potere. Due sole persone nel nostro ordinamento oggi, no? Che si basa su un principio, che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, e che ha un corollario nel diritto privato, che vuol dire che nessun privato può ordinare ad un altro privato di fare qualcosa contro il suo volere. Lo capite? Cioè è questa l'anima del diritto nelle società occidentali. Nessun privato può essere obbligato a fare qualche cosa contro il suo volere da un altro privato. Nel nostro ordinamento solo due persone hanno quel potere, o forse tre. Chi sono? Chi è che ha un titolo nei vostri confronti per ordinarlo? Lo sconosciuto che arriva, abbiamo detto no, questo è un primo principio, no? Che io vi invito a ricordarvi nella vostra vita. Voi siete liberi e autonomi. Se qualcuno vi dà un ordine e voi non avete voglia di eseguirlo, voi non siete tenuti ad eseguirlo, perché la vostra volontà vale quanto la sua. Chi è che può costringervi a lavare quella macchina la domenica mattina con il mal di testa?
Lo Stato.
Lo Stato, ovvero un'autorità pubblica, sa un decreto motivato da parte di un giudice, che difficilmente potrà mai emettere un ordine di questo tipo, quindi un'autorità pubblica. Poi il datore di lavoro, se siete obbligati a lavorare di domenica, no? E se quel determinato compito rientra nelle vostre mansioni, e poi capisco che il dubbio vi sorga abbastanza, i vostri genitori, se siete minorenni e se hanno la forza di farlo, ma ne dubito. Ci siamo? No? Questo è il principio di base che regge tutto il diritto privato. Ci siamo? Ora noi dobbiamo tutto il diritto del lavoro cerca in qualche modo di rendere tollerabile all'interno di una società il fatto che esista un contratto che, come dice Francesco Santoro Passarelli, sia pure per necessità istituzionale, è l'unico tra i rapporti di natura patrimoniale che pone una persona alle dipendenze di un'altra. Siamo. Questo nell'altra lezione è quello che noi chiamiamo subordinazione, ciò che quindi giustifica, qualifica il contratto di lavoro come contratto di lavoro subordinato, ma che inevitabilmente pone una serie di problemi concettuali che ha dato vita alla nascita del diritto del lavoro, che ha dato vita alla nascita del diritto sindacale, che poi ha dato vita alla nascita del diritto della previdenza sociale, del diritto delle risorse umane, del diritto delle relazioni industriali in tutte le loro diverse articolazioni, che non fanno altro di fare che cosa? Di rendere compatibile la necessità di riconoscere ad un privato un potere di dare ordine nei confronti di un altro privato, al fine di assicurare che cosa? Che quegli ordini non siano lesivi della persona del lavoratore. Ci siamo? Questa è la ratio istitutiva del diritto del lavoro. Il diritto del lavoro non è altro che l'insieme delle disposizioni che mirano a far sì che l'esercizio del potere, dei poteri del datore di lavoro all'interno dell'impresa non siano lesivi della libertà e dignità della persona del lavoratore. Ci siamo? Questo ovviamente cambia a seconda delle epoche storiche. Ci siamo? Perché? Perché a seconda delle epoche storiche cambia anche la percezione di quali sono i diritti della persona del lavoratore. Per capirci, quando venne fatto lo Statuto dei lavoratori negli anni 70, che probabilmente è sicuramente una delle più importanti leggi di diritto del lavoro e una delle più importanti leggi che regola il funzionamento delle imprese, per farvi un esempio, lo Statuto dei lavoratori, che era una legge avanzatissima, negli anni 70, quando introdusse sostanzialmente primo nel mondo occidentale il principio di non discriminazione, cioè l'idea che un lavoratore non può essere discriminato per le sue opinioni politiche, sindacali o religiose, si dimenticò la discriminazione delle donne. Tant'è che nel 73 fu necessario modificarlo. Perché? Perché in quel momento quella percezione ancora non c'era. Così come ad esempio quando venne emanato lo Statuto dei lavoratori, che introdusse il divieto delle indagini sulle opinioni personali, introdusse in luce il nucleo della privacy, che all'epoca era un diritto che non era neanche conosciuto, mentre oggi rende complicata l'adozione del Green Pass, tanto la privacy è diventato un diritto che si è introiettato. Perché chiaramente ciò che noi consideriamo persone in un determinato momento storico, no? E quindi i diritti che noi riconosciamo ad una persona, cambiano nel corso del tempo. Voi pensate oggi come noi siamo arrivati ad una discriminazione, mentre un tempo si discriminavano le donne, oggi noi abbiamo un principio antidiscriminazione che copre tutte diverse categorie di LGBT. Ci siamo, con tutti i problemi che ne fuoriescono, perché la società evolve. Ed è chiaro che tutele che in un determinato momento storico sono coerenti con la persona del lavoratore, in un altro momento storico diventano inaccettabili. Vi faccio un esempio. La più antica norma di diritto del lavoro che noi conosciamo è probabilmente in Italia quella contenuta nel Codice Civile del 1865, che conteneva solamente una regola, quella secondo cui il contratto di prestazione d'opera, cioè il contratto con cui io metto le mie energie al servizio di un'altra persona, doveva necessariamente essere a tempo. Ci siamo? 200 anni dopo, 150 anni dopo, noi ci troviamo invece in un ordinamento nel quale l'aspirazione dei lavoratori è quella di avere il posto fisso, ci siamo, cioè avere un rapporto a tempo indeterminato. Perché il codice del 1865, che neanche nominava il contratto di lavoro, disponeva che quel lavoro dovesse essere necessariamente a termine? Perché secondo voi? No, è una risposta intelligente come modalità di ragionamento, ma sbagliata proprio nella sostanza. Per
Perché si veniva dalla schiavitù.
bravissimo Lorenzo, perché si veniva dalla schiavitù. L'antenato era la schiavitù, era l'impegno a lavorare per un altro per tutta la vita. E di colpo quindi si voleva da riconoscere che cosa con questa disposizione? Che quantomeno il lavoratore non poteva impegnarsi per tutta la vita, ma doveva avere la libertà di recesso. Lo capite? Proprio perché l'antenato era la schiavitù. Quindi vedete come ferma un'esigenza, quella di tutela della persona del lavoratore, che chiaramente cambia a seconda degli ordinamenti, in alcuni ordinamenti non esiste proprio, ancora oggi, ovviamente cambia a seconda delle epoche storiche e dei momenti storici nei quali quella norma viene calata. Ci siamo? Quindi questo è il senso del diritto del lavoro, questo è quello che noi studieremo nelle evoluzioni delle società. Ora, l'elemento da cui io vorrei, chiaramente noi non possiamo studiare dall'antica Roma ad oggi, sebbene i problemi rimangano gli stessi, diverse sono le soluzioni che gli ordinamenti giuridici apprestano a quei determinati tipi di problemi, però in qualche modo io oggi vorrei tornare sull'esempio che abbiamo fatto ieri e farvi capire bene come funziona il mercato del lavoro quando il mercato del lavoro non è disciplinato dalla legge. Ci siamo? Quindi è proprio questa una fenomenologia del mercato del lavoro, cioè come funziona il mercato del lavoro in un sistema nel quale non esiste la legge. Quindi non c'è un intervento da parte dello Stato che mira in qualche modo a riequilibrare gli effetti del contratto di lavoro. Ci siamo? Perché questo ci serve a capire da dove nasce la subordinazione, che purtroppo, ed è questo il punto, è sostanzialmente ineliminabile e vedremo perché. Ci siamo? Allora abbiamo detto che in questa prospettiva, per cercare di spiegarvi il mercato del lavoro, cerchiamo di assumere un mercato del lavoro al di fuori del tempo e dello spazio. Abbiamo fatto l'esempio dell'isola. Ci siamo? Io naufrago sull'isola, sull'isola trovo l'unico pozzo d'acqua, nel corso dei mesi io costruisco attorno al pozzo d'acqua un fortino, una resistenza e mi metto ad aspettare. Dopo 2 anni naufragate tutti voi sull'isola. Noi ci troviamo quindi in un sistema nel quale non c'è un'autorità. Ci siamo? Ci sono io e ci siete voi. Tutti abbiamo diritto di stare sull'isola. Sull'isola noi dobbiamo cercare di assicurare, voi avete l'obiettivo di riuscire a sopravvivere, io ho l'obiettivo di avere 5 di voi che vengono a lavorare in mio favore. Abbiamo detto che qual è la prima cosa che voi fate sull'isola quando naufragate sull'isola? La prima cosa che vi verrebbe da fare, non si... qui dovete intervenire, ragazzi, cercate di parlare alto così si sente nella registrazione. Qual è la prima cosa che voi fate una volta che naufragate sull'isola e cominciate ad avvertire la sete? Cercare l'acqua. Trovate l'acqua e quindi la prima cosa che si fa in un sistema civile, qual è? La chiedete. Chiedete l'acqua. Se io ve la concedessi saremmo già in un sistema, se volete, civile, no? Nel quale io rispetto al bisogno altruistico e buono, però abbiamo detto che la realtà è che nella natura umana c'è il bene e c'è il male e c'è una fortissima tendenza a soddisfare il proprio interesse. Il mio interesse è avere 5 di voi e mantenere la mia situazione di potere. Ci siamo? Voi me la chiedete, io dico di no, il sole batte, voi avete bisogno dell'acqua, pian piano che passa il tempo, tra di voi ci sono alcuni che hanno anche dei figli, che hanno voglia dell'acqua, e guardate che molti lavoratori sono genitori e questo rende ancora più forte che cosa? La necessità di avere acqua. Una volta che vi ho detto di no, quali sono? Qual è la seconda cosa che voi potete fare? Cercare di prendere l'acqua con la forza. Ciò che tendenzialmente noi chiamiamo la rivoluzione, quando con la forza ci si cerca di sostituire ad un determinato ordine un altro ordine. Ci siamo? Voi però non riuscite a fare la rivoluzione perché il mio fortino è più forte delle vostre energie. Quindi non funziona neanche la via della forza. Ieri era venuta fuori una terza soluzione da casa, molto giusta. Qual era? No, la terza soluzione molto intelligente che era stata detta ieri era: ci sediamo e speriamo che piova. È un atteggiamento mistico che funziona bene se noi andiamo a fare una fenomenologia dei comportamenti umani, però è chiaro che non ti dà una certa garanzia di soluzione, perché potrebbe piovere o potrebbe non piovere. Però è una soluzione molto mistica che non è male, comunque sia pacifista, che accetta il destino, però certo bisogna avere un ottimo psicanalista. O comunque gestire bene l'attesa. Ci siamo? Qualcuno si mette a pregare, tutti gli altri tendenzialmente avranno invece la preoccupazione di sopravvivere. A quel punto abbiamo detto: qual è l'unico modo mediante il quale voi potete riequilibrare? Che cosa accade a quel punto? Io di colpo vi dico: benissimo, voi tutti volete l'acqua, ma io sono pronto a dare l'acqua solamente a 5 di voi. Chi la vuole? Chi viene a 5 di voi che verranno a lavorare per me, in mio favore? Ci siamo? A quel punto, voi che cosa fate? No, la prima cosa che scatta normalmente, quando io dico ne voglio 5, voi state morendo di sete, lei c'ha suo figlio. C'è suo figlio che dice: papà, ho sete, papà, ho sete. A quel punto lei comincia a dire: io sono pronto a venire a lavorare per te ad un litro d'acqua. Quando lei dice poniamo un litro d'acqua, che cosa dicono gli altri che sentono lui? Uno dirà normalmente 99, perché stiamo a parlare di un litro, l'altro 98, l'altro 97, aspettate, fermi. E così la retribuzione comincia a scendere, perché tra di voi si è scatenata che cosa? La concorrenza tra di voi per acquisire quel bene scarso che serve alla vostra sopravvivenza. È chiaro? A quel punto io dico, e comincia a scendere il valore dell'acqua che voi volete pur di lavorare. Dov'è che si fermerà questa discesa della retribuzione, che è il prezzo del lavoro per l'impresa? Al minimo per la sopravvivenza, perché è chiaro che se scende al di sotto di quel livello, io tutto sommato preferisco morire assetato piuttosto che morire lavorando. Ci siamo? Prima legge: in un sistema nel quale la disoccupazione è strutturale, la retribuzione, che costituisce il prezzo del lavoro, se è lasciata alle leggi del libero mercato, inevitabilmente tende ad andarsi ad assestare al minimo per la sopravvivenza. Perché? Perché tra i lavoratori si è creata la concorrenza. Ci siamo? Al ribasso. Una volta che voi avete accettato che abbiamo, poniamo che il minimo retributivo sia un litro d'acqua, il minimo retributivo del sostentamento sia un litro d'acqua, io datore di lavoro, che vedo che tra di voi c'è la concorrenza, che cosa vi dico? Ok, è vero, capisco anch'io che un litro d'acqua è il minimo per la sopravvivenza. Ma a quel punto vi comincio a dire: ok, voi siete, tutti voi avete accettato un litro d'acqua, lo capite, perché tutti voi siete pronti a scendere quando capite che il minimo è un litro d'acqua, dato che avete paura di morire di sete, tutti sarete pronti a lavorare ad un litro d'acqua. E io comincerò a dire: sì, ma per un litro d'acqua quante ore volete lavorare? E voi che cosa risponderete? Il primo dirà 8 ore, il secondo che dice? 9 ore, 10 ore, 11 ore, 12 ore, fino a dove? Fino a che livello sarete, che orario di lavoro sarete pronti ad accettare in cambio di quel litro d'acqua che vi garantisce la sopravvivenza minima?
La schiavitù.
24 Sarete pronti a lavorare, ad affrontare una giornata lavorativa quanto più lunga possibile finché non muori per sfinimento. E inevitabilmente l'orario di lavoro quindi salirà 8, 9, 10, 11, 12, e la storia ci insegna che può arrivare anche a 16 ore al giorno. Vi ricordate la legge sul lavoro dei bambini nelle miniere e nelle cave, che diceva 10 e 12 ore al giorno come limite massimo? Quindi tendenzialmente salirà l'orario di lavoro. E a quel punto io vi comincerò a dire: sì, ma durante quelle 16 ore in cui voi siete pronti a lavorare per un litro d'acqua, chi è pronto a fare qualsiasi cosa io gli chieda? E di nuovo, voi che cosa risponderete? Chi è pronto ad obbedire ai miei ordini? Salta su una gamba. Voi tra saltare su una gamba e morire di sete, che fareste? Ve lo dico io, saltate su una gamba. Ci siamo, se io vi dico fai la verticale, stiamo già cominciando ad andare su ordini lesivi della dignità, dice, ma io non sono un giocoliere, ma se devi morire, se il rischio è morire di sete, quali mansioni sei pronto a svolgere? Quali compiti sei pronto a svolgere? Quali ordini sei pronto ad obbedire? Per non morire molti. Ci siamo? E di colpo il mio potere direttivo comincia ad essere un potere direttivo larghissimo. È chiaro? Perché è molto difficile capire qual è il livello in cui io voglio mantenere la mia dignità ad un livello tale da non consentire, da preferire morire di sete, lo capite? No? Che guardate, è il tema ancora di molti lavori che esistono oggi, specialmente nel lavoro nero, nell'immigrazione, nel lavoro negli scantinati, ancora oggi in Italia. Voi pensate a quello che accade per esempio in tanti paesi in via di sviluppo, il lavoro minorile in Bangladesh. Noi tutti abbiamo, vedete sui prodotti sempre di più, si comincia a vedere che si comincia a dire è fatto senza lavoro minorile questo prodotto, perché per esempio per alcuni materiali che servono nei telefonini ancora oggi bisogna andarli a raccogliere nelle miniere dove i bambini hanno mani più piccole per farlo. In tanti paesi di via di sviluppo questo ancora oggi accade, il lavoro minorile, per farvi un esempio. Ve lo dico per farvi capire quanto è dura la realtà del mondo del lavoro, soprattutto laddove noi lo analizziamo nella sua vastità, nella vastità di uno scenario globale come quello all'interno del quale noi ci muoviamo oggi, nel quale si sviluppa il fenomeno economico nel mondo oggi. Ci siamo? Quindi io vorrei che voi capiste bene questo, che la condizione di necessità nella quale si trova colui il quale, ovvero il lavoratore, la persona che per vivere è costretta a lavorare per altri, fa sì che nella situazione di mercato, in un mercato nel quale c'è disoccupazione strutturale, la retribuzione tende a scendere al minimo possibile per la sopravvivenza, mentre il potere del datore di lavoro tende ad essere quasi illimitato. Lo capite? E quindi noi abbiamo che la disciplina del rapporto di lavoro in un sistema chiuso a disoccupazione strutturale, se è lasciata libera, se è regolata solo dalla legge del mercato, tende ad espandere al massimo i poteri del datore di lavoro, a ridurre al minimo i diritti dei lavoratori, perché tra i lavoratori si sviluppa la concorrenza al ribasso. Vi è chiaro questo passaggio, ragazzi? Non riguarda solo la retribuzione, riguarda anche i poteri. Ci siamo? Solo che mentre la retribuzione è la controprestazione del datore di lavoro, monetaria, del datore di lavoro in cambio della prestazione di lavoro e serve ad assicurare il sostentamento, quantomeno il sostentamento minimo del lavoratore, i poteri del datore di lavoro invece insistono direttamente sulla persona del lavoratore. Lo capite? Perché quello che caratterizza il contratto del lavoro, ve lo dicevo già ieri, e lo distingue da tutti gli altri contratti previsti nel nostro ordinamento, è che se mentre io faccio un contratto di compravendita per questo telecomando non è portatore di una sua volontà o di una sua personalità e non ha una sua dignità, per cui io lo posso prendere, lo posso buttare, lo posso spostare o lo posso utilizzare nel momento in cui è una cosa mia, io non posso acquisire, o meglio, nell'antica Roma e nella schiavitù, io acquisivo ed era la stessa cosa rispetto agli schiavi che venivano considerati delle cose di appartenenza del datore di lavoro, ma invece nella realtà noi ci troviamo di fronte a dei lavoratori che sono persone e questo giustifica la particolare necessità di avere diversi diritti del nostro ordinamento che giustificano e disciplinano questo rapporto, per renderlo sostenibile, ci siamo? Ed evitare che cosa in definitiva è sempre? La rivoluzione, ne scives ad arma veniant, il conflitto, ci siamo? Perché se noi negassimo la stessa possibilità di un contratto del lavoro, negheremmo che cosa? Se noi dicessimo non è ammissibile il contratto di lavoro perché noi non tolleriamo che ci sia una persona che deve obbedire ad un altro privato, un privato che deve obbedire a un altro privato, noi negheremmo la possibilità stessa di che cosa? Di lavorare? No, ci avremmo il lavoro autonomo, ognuno di noi lavora per sé. Cosa negheremmo? La possibilità? Ma non ci sarebbe più bisogno di tutela, se io non lavoro per altri, lavoro per me, faccio quello che mi pare, a quel punto sono io che decido il mio orario di lavoro, no? La mia libertà di autodeterminazione. Negheremmo la possibilità stessa dell'impresa, del lavoro organizzato, ci siamo, di quella particolare forma che consente la produzione di massa e ha sostanzialmente segnato gli ultimi 100 anni di economia. Ci siamo? Cioè, se l'imprenditore non ha il potere di organizzare la prestazione, non può esistere l'impresa. Vi è chiaro? Magari tra poco le imprese saranno fatte solo di robot, ma finché non arriverà quel momento, tendenzialmente noi ci ritroviamo in un sistema di questo tipo e tutto sommato speriamo, dal mio punto di vista, speriamo che non arrivi quel momento, perché il rischio è che noi ci ritroviamo tutti, voi l'avete visto, l'ho visto l'altro giorno con il mio figlio, con Leo, di cui parleremo spesso perché ci offre molti esempi. Avete visto Wall-E?
Sì.
Avete visto come rappresentano, no? Il mondo diventa un mondo di immondizia, gli esseri umani non stanno più sul mondo, vivono tutti sulle astronavi e sono diventati ciccioni privi di spina dorsale. Consumano e basta e non producono più niente, non fanno, non creano. Ci siamo, sono semplicemente diventati delle masse in forme di grasso, cioè non fanno, non si caratterizzano. Apro una parentesi, un altro degli effetti radicali del contratto di lavoro, voglio che voi questo lo capiate bene perché spesso sfugge, è un altro elemento. Qual è un altro principio fondamentale che è già presente sin nei bambini? Così capite un altro effetto particolarmente che caratterizza il contratto di lavoro, no? Qual è il modo tipico di acquisto della proprietà? Qual è uno dei principi fondamentali che un qualsiasi bambino riconosce rispetto alla proprietà? Cioè, se un bambino se ne va, no? È in spiaggia, voi pensate ai bambini in spiaggia. Il bambino fa un castello, no? Bello. Arriva un altro bambino e glielo distrugge. Il bambino che cosa fa? Di che cosa si lamenta? È mio, dice il castello è mio. Perché dice il castello è mio? Perché, ve lo dico perché l'ho visto quest'estate con Leo, no? Vi dice è mio. E perché lui dice con quella sicurezza è mio? Ce l'ha innato. Leo non ha ancora studiato Parastella, cioè 6 anni. Non ha ancora studiato il diritto privato, ma perché lui è così convinto che sia suo? Perché l'ha fatto lui, lo ha creato, che è uno dei modi di acquisto della proprietà. Chi lo fa? L'oggetto appartiene a chi lo crea. Questo è, guardate, questo ci sono trattati di psicanalisi che ti dicono un diritto quasi innato, uno di quelli che ti fa, che sostiene le teorie che dicono che è un diritto naturale, no? Quello di proprietà del, e il bambino ce l'ha effettivamente, perché lo crea. Se io creo qualcosa in pendenza del contratto di lavoro, perché me lo ha chiesto il datore di lavoro, a chi appartiene quell'oggetto? Al datore di lavoro, perché il contratto di lavoro produce un altro effetto, oltre a quello di obbligare un lavoratore a prestare la propria attività in maniera subordinata, fedele e dirigente, il contratto di lavoro produce un altro effetto che è molto difficile concettualmente da giustificare, che è quello che noi chiamiamo dell'alienazione del risultato. Tu crei qualcosa e guardate che puoi creare qualcosa di straordinariamente importante. Voi pensate a Google, voi pensate a chi si inventa un comando su un programma, voi pensate a chi si è inventato Meet o la possibilità di aggiungere persone nella conversazione su Meet, voi pensate al valore economico di quella creazione. Se tu lo fai in favore di Google perché stai sviluppando nuovi sistemi di collaborazione online o di video call, quell'invenzione non appartiene a te, ma appartiene a chi ti ha fatto il contratto. Allo stesso modo in cui leggevo tempo fa che Stan Smith, avete presente le Stan Smith, le scarpe dell'Adidas, cedette i diritti a Wimbledon 40 anni fa sulle scarpe in cambio di qualcosa che equivaleva a 100.000 euro oggi, e ancora oggi l'Adidas fa le Stan Smith e lui sulle sue scarpe, sul suo nome, non può rivendicare nulla perché lo aveva ceduto, l'alienità del risultato, capite? che chiaramente è ciò perché si crea anche questo effetto da sempre, perché voi sull'isola, se dovete rischiare di morire di sete o dovete mantenere la proprietà del bene che avete prodotto, a che cosa preferite, a che cosa rinunciate, all'acqua o al bene? Chiaramente al bene, perché che me ne faccio io di una proprietà se muoio di sete? Lo capite? È sempre la stessa dinamica. In un sistema di libero mercato nel quale c'è disoccupazione strutturale, la concorrenza dei lavoratori tende sempre a riportare la retribuzione al livello minimo per la sussistenza e ad espandere i poteri del datore di lavoro fino al livello che incontra sostanzialmente quel limite della dignità, che è una dignità minima, perché se sto morendo di sete, piuttosto di morire di sete, è facile che io accetterò di obbedire a un grandissimo, vastissimo numero di ordini. Ok? Ciò posto, e quindi capito che il contratto di lavoro implica in sé, dove c'è disoccupazione strutturale, una condizione di debolezza del lavoratore, o meglio di colui il quale è costretto a lavorare per altri per vivere, adesso dobbiamo vedere in quali modi, in un sistema nel quale non c'è la legge, non c'è lo Stato e quindi non c'è la giustizia intesa in senso ideale, ma c'è solamente il libero confronto tra delle persone che cercano modi produttivi di convivenza, perché di questo si tratta, come fate voi a riequilibrare questa disparità contrattuale? Allora, abbiamo visto un primo elemento. Cos'è che pone i lavoratori in questa condizione di debolezza? La necessità, bravissimo. Per soddisfare la necessità, che cosa si scatena tra i lavoratori? La concorrenza al ribasso. Qual è l'unico modo che voi avete sull'isola per riuscire a riequilibrare la condizione di debolezza nella quale voi vi trovate? Eliminare la concorrenza. E qual è l'unico modo che voi avete per rimuovere la concorrenza tra di voi? Raggiungere un accordo tra di voi. Ricordatevi che non a caso il manifesto del Partito Comunista si chiudeva, di Marx, si chiudeva dicendo: proletari del mondo unitevi, è quell'idea lì che è il succo, il senso del pensiero, di uno dei pensieri economici più importanti che noi abbiamo avuto nell'arco dei due secoli. Vi ripeto, qua ci sono dei limiti, ne parleremo più avanti, però questo era il senso, di questo vi dovete ricordare. Rimuovere la concorrenza. Avete detto una cosa molto giusta. Per rimuovere la concorrenza, però, che cosa è necessario? L'accordo tra di voi. Tra quanti di voi? Tra tutti. Quindi voi dovete cercare di fare che cosa? Di raggiungere un accordo tra di voi, quindi di organizzare tutti voi, quindi erga omnes, dovete quindi aspirare a far sì che tutti voi, ciascuno di voi accetti che cosa? E questo è un punto fondamentale, ragazzi. L'accordo che dovete raggiungere su di voi è su quale principio? Qual è il principio originario che giustifica il vostro accordo? Non l'uguaglianza. O tutti o nessuno, bravo, perché poi i principi sono quelli, sono sempre quelli. Il principio è molto semplice, che è il principio che voi metterete all'articolo 1 del vostro statuto. Io sottoscritto mi impegno a non prestare attività lavorativa in favore di quell'impresa se non alle condizioni di lavoro che sono individuate dal sindacato, dalla nostra organizzazione, nell'interesse di tutti. Lo capite? Cioè voi vi impegnate a fare che cosa? A non accettare di andare a lavorare ad un salario inferiore a quello che è individuato dalla vostra organizzazione nell'interesse di tutti. Questo è il principio fondamentale. Cioè ciascuno di voi deve essere convinto e maturare nella sua individualità, perché esistono gli individui che sono alla fine, all'origine, alla fine di qualsiasi discorso giuridico, che devono convincersi ciascuno di loro liberamente, perché nessuno di noi può essere obbligato a fare qualcosa contro il proprio volere, a che cosa? Che è sua convenienza individuale, sua, di non accettare il lavoro a condizioni inferiori a quelle che sono stabilite nell'interesse di tutti. E qual è la condizione di lavoro che voi sull'isola vi impegnate a rispettare? A non lavorare a meno di quanto? Non un litro, ragazzi. All'acqua necessaria alla sopravvivenza di tutti. In altri termini, l'atto di nascita del vostro sindacato sarà che cosa? L'accettazione da parte di ciascuno di voi del fatto che nessuno di noi verrà a lavorare per me se non in cambio dell'acqua necessaria alla sopravvivenza di tutti. Lo capite? Quindi di colpo, perché? Perché nel momento in cui voi vi siete organizzati al fine di rimuovere la concorrenza al ribasso tra di voi, accettate esattamente, affermate il principio opposto. In altri termini, detto giuridicamente, subordinate la soddisfazione del vostro interesse individuale all'interesse collettivo. E qual è l'interesse collettivo? L'acqua necessaria alla sopravvivenza di tutti. Lo capite? In questo modo, nel momento in cui ciascuno di voi accetta questa regola, voi naturalmente create che cosa? Da un punto di vista economico, create che cosa? Un monopolio nell'offerta di manodopera. Ci siamo? Allo stesso modo, questo monopolio, laddove se ovviamente rappresenta tutti, perché potrebbe non rappresentare tutti, ma a quel punto riparte la concorrenza al ribasso, questo monopolio costituisce anche che cosa? Un sindacato, che è l'organizzazione di due o più persone al fine di ottenere migliori condizioni di lavoro. E così abbiamo introdotto anche la nozione di sindacato. Il sindacato, ve lo ripeto, è una semplice organizzazione di due o più persone al fine di ottenere migliori condizioni di lavoro. Questo sindacato a cui voi avete dato vita si basa, trae la sua forza giuridica da che cosa? Dalla legge? No, perché sull'isola non c'è la legge, abbiamo detto. Quindi che cos'è che dà forza giuridica, dà consistenza giuridica? Qual è l'ubi consistam di questa organizzazione a cui voi avete dato vita? Dall'accordo tra di voi, bravissima. Ma cos'è? E questo, ragazzi, questo è un punto fondamentale sul quale torneremo tantissimo. Cos'è che gli dà realmente forza? La? No, poi ci arriviamo dopo. Quello è la sua modalità di funzionamento. Io vorrei che voi capiste qual è l'elemento basico da cui trae il suo fondamento giuridico, la sua consistenza, la sua forza. Da rappresentare anche, sono tutti ragazzi il fuochino, state dando risposte parziali. Io voglio sapere da dove deriva la sua forza giuridica.
Il fatto che abbiamo lo stesso interesse.
Dalla volontà di ciascuno di voi di agire, di rispettare l'interesse collettivo, lo capite? È solo nella capacità di convincere i singoli, che nella convinzione dei singoli, nella volontà dei singoli che tiene il sindacato. Perché? Perché se io non appena, io datore di lavoro, non appena costituisco il sindacato e ho paura che voi facciate il monopolio, prendo 5 di voi e a 5 di voi gli offro, guarda, ti ho detto un litro d'acqua, te ne do 10, così ti fai anche il bagno, e quello accetta, che cosa riparte tra di voi? Di nuovo la concorrenza, lo capite? È solo nella tenuta della volontà dei singoli che si tiene che il sindacato trae una reale forza. Nella storia noi abbiamo avuto tantissimi sindacati costituiti dagli ordinamenti. L'ordinamento fascista faceva il sindacato fascista, l'ordinamento nazista riconosceva solo il sindacato nazista. Nell'America del primo dopoguerra e del secondo dopoguerra c'era la pratica diffusa dei sindacati gialli, dei closed shop, cioè dei sindacati fatti dal datore di lavoro. Ma tutti questi sindacati, che pure hanno riconosciuto al massimo livello delle fonti come il sindacato fascista, nella sostanza però rappresentavano le persone? No, perché le persone non si sentivano rappresentati. Ancora oggi il sindacato vive una fase di debolezza, anche se rappresenta 5 milioni di persone almeno, Perché? Perché rappresenta molti più pensionati che giovani, lo capite? E quindi perde forza, perde capacità rappresentativa. Poi ci torneremo. Domanda un passant: chi di voi oggi pensa di iscriversi a un sindacato? Chi di voi oggi pensa di iscriversi a un partito? È iscritto a un partito? 3, e già siamo sopra media, già un buon numero. Apro una parentesi, ci torneremo più avanti nelle lezioni, però vorrei che anche questo vi facesse riflettere un secondo, come alcune delle cose che vi ho detto ieri. Voi siete la generazione che affronterà il più grave e il più difficile mercato del lavoro che ci sia mai stato, perché è un mercato del lavoro globale nel quale ogni anno entrano 40 milioni di lavoratori che sono cinesi, indiani, brasiliani, russi, che aspirano al nostro tenore di vita e che hanno studiato nelle migliori università per ottenerlo. Siamo in un momento storico nel quale dappertutto si denuncia la precarietà, la difficoltà della disoccupazione giovanile, nel quale 200.000 giovani se ne vanno dall'Italia all'estero in cerca di opportunità di lavoro. Siamo nel momento storico nel quale sta tornando la disuguaglianza, sta tornando a crescere come non mai, ma in quest'aula non c'è nessuno di voi che pensa che agire collettivamente potrebbe servire a migliorare le sue condizioni di lavoro, e non c'è, e 3 soli di voi pensano di iscriversi a un partito. Ultima domanda, se rispondete sempre con sincerità: quanti di voi leggono un giornale? Non contano Leggo e non contano la Gazzetta dello Sport o il Corriere dello Sport? Dai ragazzi, che è un buon numero, siamo una decina, e vi devo dire che rispetto alle medie è più basso. Questo è un passo, un invito che io vi faccio di cuore, ma più da fratello maggiore, no, da fratello maggiore no, perché ormai quasi potrei essere padre, ma insomma, con tutta la simpatia del mondo, consiglio mio di cuore, leggete i giornali. Se vi potessi dire io tutti i mattini al Sole 24 Ore un'occhiata gliela darei, anche solo per vedere come ha impaginato l'importanza delle notizie. E ve lo dico di cuore, all'atere, perché come diceva Woody Allen, no? Tu ti puoi disinteressare del futuro, ma il futuro non si disinteressa di te. Cioè, quelle cose che oggi a voi sembrano cose che non vi riguardano oggi, poi vi riguardano domande. Vi faccio un esempio su tutti: le riforme della previdenza. Io ne ho fatte diverse nella mia vita, proprio fattualmente, e ho sempre cercato di farle in nome della solidarietà tra generazioni. Però gli unici che io non ho mai trovato alleati mentre io combattevo per certe riforme, per certi principi, erano i giovani. Perché? Perché la riforma della previdenza la fai oggi, ma produce effetti tra 30 anni. Ma se tu oggi ti disinteressi della riforma della previdenza, che dai diritti pensionati oggi a spese dei giovani domani, poi domani, quando tu magari devi andare in pensione e ci andrai 5 anni dopo per pagare le pensioni dei genitori, va sicuro che domani ti dà più fastidio di oggi. Ve la dico in altro modo: i baby pensionati, che è una roba che magari voi non sapete neanche che cosa sono, quelli che sono andati in pensione con 19 anni di contributi e quindi hanno preso la pensione per 45 anni, mentre prendono la pensione siete voi che la pagate con i contributi di quando entrate sul mercato del lavoro. Ma magari quei contributi sul mercato del lavoro sono talmente alti che poi alla fine voi dite: tra lavorare in Italia, pure se c'è la mia famiglia, e lavorare in Germania, mi conviene andare a lavorare in Germania perché la retribuzione è molto più elevata, lo capite? Però è chiaro che ve ne disinteressate. Questo io non posso francamente costringervi a leggere i giornali, però vi dico che durante una facoltà di economia, prima ancora di studiare i libri di testo, il consiglio mio sarebbe: leggete un giornale economico tutti i giorni. All'inizio vi annoierà, alla fine lo leggete in 5 minuti, ma intanto cominciate a capire quello che vi accade attorno, se no le nozioni che studiate a lezione non si traducono, non le applicate nella vita reale. Mentre il diritto del lavoro in particolare, riforme della previdenza, reddito di cittadinanza, Green Pass, per fare proprio gli argomenti, stanno sempre in prima pagina sui giornali, quindi sono un ottimo modo per capire quello che accade e per poi cominciare a capire come realmente funziona il mondo del lavoro, perché tanto tra un po' ci entrerete tutti. Zero pronti a iscriversi al sindacato, 3 pronti a iscriversi a partiti, una decina che legge i giornali, che già mi mette di buon umore. Vi confesso che esco da qui con una depressione che la metà basta. Detto ciò, ovviamente dipende, questa è una responsabilità del sindacato, una responsabilità dei partiti, una responsabilità dei giornali, è una responsabilità però anche vostra, francamente. Chiusa la paternale, tornando sull'isola nella quale giocano le leggi del mercato, io vorrei che voi capiste una cosa, quindi, che il fondamento giuridico della consistenza e quindi della forza di un sindacato dipende sempre e comunque dalla volontà del sindacato. Vi è chiaro che quest'aula ha appena dimostrato che in quest'aula non potrebbe nascere un sindacato. Mo sai che facciamo, Manuela? Facciamo così, gli mettiamo l'esame alle 6 di mattina, io invece andare a camminare gli faccio l'esame alle 6 di mattina, poi io vedremo che fate. Se non c'è un gruppetto che si equalizza e va dal preside a dire: preside, non è possibile fare l'esame alle 6 di mattina. Ci siamo? Facciamo così, voglio proprio vedere che succede. Scateniamo una simulazione pratica. Secondo me, se io metto l'esame alle 6 di mattina, confido con un gruppetto di voi, va su dal preside a dire: preside, sì, però sto Martone non può fare l'esame alle 6 di mattina. Come a dire che anche, no, la necessità fa virtù, direbbe mia nonna. Tolta di mezzo la nonna e tornando viceversa al nostro sindacato, la sua consistenza diventa dalla volontà. Abbiamo detto che è un'organizzazione che si basa su un principio fondamentale, che è quello secondo cui ciascuno di noi si impegna a, in qualche modo, sottomettere il proprio interesse individuale all'interesse collettivo. E abbiamo visto che l'interesse collettivo è la sintesi degli interessi individuali, non la loro somma. Ci siamo? Che può infatti richiedere che cosa di volta in volta? Il sacrificio dell'interesse individuale. Perché ciascuno di voi in una parte originaria un sacrificio effettivamente lo fa. E qual è il sacrificio che fa? Rinuncia a correre ad accettare l'offerta del datore di lavoro per avere una retribuzione immediata in nome di un beneficio successivo superiore. Ci siamo? Questa regola sostanzialmente è la prima regola del vostro statuto. Vi è chiaro? Cioè, lo statuto del vostro sindacato, della vostra organizzazione, al primo punto avrà l'impegno di ciascuno di voi a non accettare condizioni di lavoro inferiori a quelle stabilite dal sindacato nell'interesse di tutti. Nello statuto che dà vita al vostro sindacato, poi individuerete un nome e poi individuerete che cosa? Una regola di funzionamento del sindacato. L'obiettivo del sindacato qual è quindi? A quel punto che cosa dovrete stabilire? Come funziona il vostro sindacato, ragazzi? Come funziona? Qual è il suo meccanismo normale di funzionamento interno? L'elezione di un rappresentante. Ci siamo? Cioè, chi è che parla per tutti? Chi è che rappresenta fisicamente? Quindi sceglierete una modalità. Dovrete mettervi d'accordo su delle regole di organizzazione. Potrete prevedere che ciascuno di voi dà un contributo per rendere più forte il sindacato. Ci siamo? E così vi darete delle regole, lo statuto che dà consistenza giuridica alla vostra organizzazione. Qual è la sanzione, l'unica sanzione che un'organizzazione privata può porre ad un lavoratore che poi non rispetta le regole che si è dato il sindacato? L'esclusione, no? Ritorniamo all'esilio di Socrate, da sempre un'organizzazione privata e l'esclusione. È chiaro che sull'isola però l'esclusione è una sanzione che funziona o no? No, perché quello appena escluso corre dal datore di lavoro e dice: no, dai, io accetto di meno. Però lui, facendo così, è vero che all'inizio si prende più acqua, ma poi qual è la situazione nella quale si trova? Bravissimo, che poi è completamente consegnato di nuovo al potere del datore di lavoro, che in un primo momento può attrarti essendo buono e in un secondo momento può trattarti malissimo. Ci siamo? Perché rimane di nuovo solo. Ora, a questo punto noi abbiamo creato, voi avete creato un monopolio tra di voi nell'offerta della manodopera. Avete dato un sindacato, vita ad un'organizzazione, ad un sindacato che si riconosce in alcune regole. Avete assunto tra di voi un impegno reciproco Ci siamo? Io non faccio concorrenza, ma tu non mi fai concorrenza al ribasso, ma tutte e due lavoreremo solo per l'acqua che serve ad entrambe. Vi siete dati uno statuto, avete assunto degli impegni, vi siete dati una regola di funzionamento, vi siete dati un codice disciplinare, avete stabilito le sanzioni per la mancato rispetto del codice disciplinare, avete eletto un rappresentante. Ci siamo? Io ho sempre bisogno di 5 lavoratori. Voi non avete ottenuto ancora l'acqua, io personalmente non ho ottenuto ancora 5 lavoratori. Ci siamo? Il sole pressa, voi avete sete. Che cosa fa il vostro rappresentante? Che fa? Che fareste? Viene a contrattare, si apre una trattativa. Ci siamo? La trattativa però non è più... Io datore di lavoro a quel punto che cosa farò come prima cosa? Quando arriva il vostro rappresentante?
A offrirgli più acqua.
Questi sono i sindacati gialli, closed shop, no? I sindacati di comodo, sono i sindacati di comodo, ci siamo, il tentativo di corromperlo, ma prima ancora di tentare di corromperlo, che sempre accade, cioè che spesso accade, qual è la prima cosa che faccio? Non... No, questa è l'ultima che in genere faccio, è quando sono entrata in crisi. La prima cosa che in genere accade, sapete qual è? Lo scoprirete quando lavorerete nell'azienda. Cerco di non riconoscerlo, gli dico, ma tu che vuoi? Capisco che viene a parlare per tutti, ma cerco di non riconoscerlo e quindi di rivolgermi a tutti gli altri e di dire chi vuole, aumenterò l'offerta e dirò chi vuole 10 litri d'acqua agli altri. Il mancato riconoscimento. Voi vedrete, quando lavorerete nelle aziende, sapete la cosa peggiore che vi può fare un capo in un'azienda? Ma quella non è la cosa peggiore, quello è il suo lavoro, se vuole. Cioè, no, scherzo, però può esserlo. Ma no, la cosa peggiore che vi può succedere con il vostro capo in un'azienda non è di subire da parte del capo la reprimenda che vi sgridi. Ma sapete che cosa è? Il non rispondere al telefono. Il fatto che non vi risponda. Voi pensate ai rapporti anche con i vostri genitori. Il giorno che non vi parlano è il giorno che sono veramente arrabbiati. Il mancato riconoscimento del sindacato. Lui viene e dice io parlo a nome di tutti e io non lo riconosco e continuo a parlare con tutti gli altri. Se gli altri non rispondono, perché non rispondono perché tengono fede all'impegno che hanno assunto nei confronti degli altri, gli altri che cosa mi devono dire? Vuoi il mio lavoro? Parla con il mio rappresentante. Lo capite? Lì il sindacato è quello il momento nel quale la vostra organizzazione assume una reale consistenza, perché comincia a produrre effetti. A quel punto io che devo averne 5, effettivamente parlo con lui. Trattiamo e dopo un po' che trattiamo io sono costretto a cedere alla brutta realtà. Vi devo dare tutta l'acqua che è necessaria alla sopravvivenza di tutti per averne 5. Nel momento in cui io mi metto d'accordo, dato che io ero quello che prima in qualche modo cercava di assetarvi, voi che cosa pretenderete come prima cosa nel momento in cui raggiungiamo un accordo? Un anticipo sulla retribuzione. È giusto, giustissimo. Intanto dacci l'acqua. Anzi, se io fossi il vostro rappresentante sindacale direi esattamente come lei. Guarda, io comincio, dopo che io ho tentato di scavalcarmi, tornerei e direi come lei. Direi, vabbè, intanto dacci un po' d'acqua perché qui ci abbiamo sete, poi trattiamo. E io ve la devo dare perché a quel punto io devo trattare una fee, perché non sono riuscito a convincere gli altri a venire a lavorare. Cedo sull'acqua e poi ci mettiamo d'accordo. Quando ci mettiamo d'accordo, lei che cosa pretenderà? Io sono un interlocutore non affidabile. Me lo scrivi il contratto collettivo, che non ha forma, può essere anche verbale. Il contratto collettivo. Che cos'è il contratto collettivo? Il contratto collettivo non è altro che quel particolare contratto sottoscritto con il sindacato, quindi di cui almeno una delle parti è un soggetto collettivo, che individua a quali condizioni i lavoratori sono disponibili a lavorare con la pace sociale. Vi è chiaro? Questo è l'obiettivo. Cioè il contratto collettivo individua le condizioni di lavoro che in un determinato momento storico i lavoratori sono disponibili ad accettare per andare a lavorare con la pace sociale. È chiaro? Nel contratto collettivo voi disciplinerete solamente la retribuzione? Dopo che si è disciplinata la retribuzione, stabilirete, visto che avete il monopolio, l'orario di lavoro e quindi direte, beh, però che sia chiaro che non si lavora più di 8 ore al giorno, i 5 che vengono. Poi che cos'altro disciplinerete nella situazione nella quale ci troviamo? Io ho bisogno di 5 di voi. I turni tra i 5, perché se io ne prendo solo 5, qual è il problema che ci sarà nel sindacato dopo poco? Che i 5 che lavorano per ottenere l'acqua che serve agli altri vedono gli altri magnifici in piscina mentre loro stanno lavorando e diranno no, serve la turnazione, quindi introdurremo una turnazione del lavoro. Ci siamo? E poi interverranno una serie di altre regole sul lavoro notturno, no? E se voi siete in posizione di forza, poi che cosa vorrete anche? Fino ad arrivare a come il cibo all'interno dei luoghi di lavoro. E lì il contratto collettivo assume la forma che ha. Oggi, se voi prendete il contratto collettivo metalmeccanico, un tomo alto così di 400 pagine, perché si è stratificato nel tempo, perché è un processo, lo capite? In origine conteneva poche regole, in origine, tant'è che all'origine si chiamavano concordati di tariffa. Ci siamo? Ora, nell'isola in cui non c'è la legge, in cui non c'è lo Stato, in cui non c'è la giustizia, il rispetto del contratto collettivo da che cosa è assicurato? Se il datore di lavoro lo rispetta. E se il datore di lavoro non lo rispetta? I lavoratori interrompono la loro prestazione. Ciò che noi chiamiamo sciopero, un'astensione collettiva dal lavoro per ottenere migliori condizioni di lavoro. Lo sciopero è un atto, da un lato, fortissimo, perché voi pensate al tema dello sciopero generale, ci ha scritto Marx, George Sorel, grande intellettuale dell'Ottocento, ci ha scritto proprio il libro come grande strumento della democrazia, e da sempre uno dei primi film nella storia proprio del cinema è Sciopero di Eisenstein. Per darvi un'idea di quanto lo sciopero fosse un atto così importante. Perché è così importante lo sciopero? Perché ha questo valore simbolico così elevato, lo sciopero? Simbolico e talvolta pratico. Voi pensate allo sciopero generale. Cosa ci ricorda il primo maggio o i grandi scioperi generali, oltre al fatto che c'è il colcettone a Piazza San Giovanni? Cosa fa lo sciopero?
Cambia radicalmente.
Blocca il funzionamento del capitalismo, ragazzi. Se i lavoratori smettono di lavorare, è il significato del primo maggio, ma anche dello sciopero generale. Se tutti i lavoratori smettono di lavorare, si blocca il sistema capitalistico. Lo capite? Così come nell'impresa lo sciopero assicura che cosa? L'autotutela collettiva. Se tu non rispetti il contratto collettivo, noi scioperiamo. Non veniamo a lavorare. Ci siamo? Infatti abbiamo detto che la definizione di giugno di contratto collettivo ci dice che il contratto collettivo che cos'è? È l'atto che individua quali condizioni i lavoratori sono disponibili a lavorare con la pace sociale. D'altra parte, scusate, ma se voi avete un'impresa che fa utili su utili, voi pensate, non so, alla Apple, voi vi interessa avere dei lavoratori contenti o discontenti? Se l'impresa va bene, il vostro interesse di datore di lavoro, se voi fatturate profitti su profitti e vendete qualsiasi cosa producete, a voi vi interessa che i lavoratori siano soddisfatti o sfruttare i lavoratori? Che siano soddisfatti, perché io l'ultima cosa che voglio è uno sciopero che mi blocca la produzione e che non mi fa arrivare nei negozi i prodotti. Ci siamo? Se viceversa voi siete l'amministratore delegato dell'Alitalia, che è costretto a fare tutta una serie di voli che partono vuoti perché tutti oramai vogliono Ryanair o... e così via. Se i lavoratori scioperano, vi fa un piacere o vi fa un torto se la vostra azienda è in perdita? Mi fa un piacere perché io non gli devo pagare la retribuzione per quel volo. Anzi, spesso si cancellano i voli, lo capite? No? Quindi lo sciopero è l'arma che è il sindacato, ma anche lo sciopero di che cosa ha bisogno per essere efficace? Della massima adesione dei lavoratori, perché se un sindacato proclama uno sciopero e poi partecipano due lavoratori e la fabbrica funziona e succede anche questo, chiaramente il datore di lavoro dopo dirà al sindacato: guarda, ma io non ti parlo più, perché tanti lavoratori vengono a lavorare uguale. Ci siamo? Vorrei così che voi capiste un ultimo elemento. Io ho cercato di farvi vedere nell'ambito di questa lezione come funziona il mercato del lavoro al di fuori di qualsiasi regolamentazione eteronoma. Ci siamo? E di come si articola, di come riesce quel mercato del lavoro a raggiungere un livello di equilibrio. In questo modo ho cercato di darvi, abbiamo visto tutte le principali nozioni del diritto sindacale in particolare. Ci siamo? Perché? Perché in origine della nostra storia, quando si afferma il capitalismo, in particolare dopo la prima rivoluzione industriale, la situazione, i lavoratori, le loro prime tutele non sono state concesse dalla legge, ma se le sono conquistate dal basso. Ciò che distingue il diritto del lavoro da tutti gli altri diritti che voi studierete è che mentre i diritti, il diritto privato, il diritto commerciale, studiano le prassi che accadono nella realtà e poi le legificano, ma in qualche modo è la legge che interviene e crea il fenomeno. Nel caso del diritto del lavoro, i diritti del lavoro sono diritti che i lavoratori si sono anzitutto conquistati contro gli ordinamenti giuridici, come attraverso l'azione sindacale, attraverso la loro capacità di agire insieme. Il diritto sindacale dunque studia i modi e le forme mediante le quali i lavoratori sono riusciti a conquistarsi i propri diritti attraverso i contratti collettivi e ad assicurarne il rispetto attraverso lo strumento dello sciopero. Il diritto del lavoro invece studia le leggi che gradualmente hanno riconosciuto e recepito i diritti riconosciuti da quei contratti collettivi per estenderli a tutti. In altri termini, prima i lavoratori di certe aziende si sono conquistati la giornata lavorativa di 8 ore, poi quando la giornata lavorativa di 8 ore era diffusa in tante aziende, a un certo punto è maturata in Parlamento la consapevolezza che la giornata lavorativa dovesse essere di 8 ore per tutti, e allora entra nella legge. L'elemento più bello, dal mio punto di vista, e che spero che voi capiate, è come le persone, mettendosi insieme, riescono a creare il diritto. E qui chiudo, perché il diritto non esiste solamente nella legge e non è solamente l'insieme delle disposizioni legislative, ma il diritto è invece modalità di convivenza che viene dalla società e torna alla società. Ma di questo parleremo più avanti. Ci sono domande su tutto questo? È tutto chiaro? Ragazzi, oggi abbiamo visto tanta roba, cioè ve lo sottolineo, tra ieri e oggi. In particolare vi ho dato tutte le principali nozioni, ma soprattutto, e chiudo, ho cercato di farvi capire come funziona il mercato del lavoro al di fuori di un determinato sistema legislativo, lontano dalla legge, lontano dallo Stato, tra gli uomini. Tutto chiaro? Bene, ci vediamo alla prossima. Ah, aspettate, fermi. Ne parlate con la professoressa Fiata. Arrivederci.
Arrivederci.